Il Neurotone è canale podcast di Smau Academy, il progetto di Smau dedicato all'aggiornamento professionale. In questo episodio approfondiamo come l'AI può potenziare o indebolire la creazione dei contenuti, un viaggio tra buone pratiche, esempi concreti e casi reali per usare l'intelligenza artificiale in modo strategico, senza sacrificare qualità ed autenticità. Il workshop è a cura di Federico Rognoni. Grazie e buon ascolto.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo qui riuniti per parlare di contenuti, in particolare di creazione di contenuti verticali, soprattutto quindi video verticali per Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Ormai sono diventati contenuto principale per le varie piattaforme. Di conseguenza, sapere come funziona per uno, poi si possono applicare queste cose un po' per tutte. Io in particolare sono Federico Rognoni e sono il CEO di Visoser Talent, che abbiamo cambiato nome da settimana scorsa, eravamo Atomical e siamo una delle talent agency principali, quindi che gestiamo i creator e siamo parte del gruppo Creation Doze, i quali siamo, diciamo, l'ecosistema della creator economy, quindi abbiamo diversi prodotti e servizi per i vari creator. E quindi in questi anni, ormai siamo presenti dal 2018, abbiamo scommesso sul fatto che i creator e i video verticali sarebbero diventati un po' il futuro e per fortuna lo sono diventati, quindi siamo cresciuti molto e oggi in particolare vediamo come creare un video di successo. Al momento su TikTok e Instagram abbiamo avuto un cambio radicale rispetto al passato. Infatti eravamo abituati a piattaforme social based, quindi quando voi aprivate Facebook, Instagram, eccetera, quello che era il contenuto principale erano i contenuti dei vostri amici, i contenuti dei vostri familiari, contenuti appunto appartenenti alla vostra rete sociale. Mentre oggi abitiamo in un ecosistema interest based, quindi quello che conta non è più la nostra rete sociale, ma i nostri interessi. Quindi se a noi ci piace in quel momento un determinato settore, Instagram, TikTok, quello che è, ci proporrà contenuti legati a quel settore, non gliene frega niente se seguiamo quei profili oppure no. In questo mondo, quello che conta sono i format e i contenuti, perché possiamo avere anche 1 milione di follower, ma se TikTok, Instagram decidono di non proporre quel contenuto alle persone, non lo vedrà comunque nessuno. Di conseguenza, sapere come creare un format che funziona è fondamentale. Perché? Perché prima di tutto ci permette di avere coerenza, quindi di riuscire a essere coerenti nel tempo, essere memorabili e anche avere nuove idee. Quindi noi nel momento magari in cui non sappiamo cosa fare, se abbiamo già dei format di riferimento, è più facile impostare un calendario editoriale. Ma non solo, perché appunto oltre a rimanere nella memoria delle persone, perché uno ogni giorno guarda centinaia di video su TikTok e Instagram, per rimanere nella loro testa ci vuole un grande sforzo e avere un format memorabile è un qualcosa che funziona. Inoltre, se vogliamo lavorare con i creator, noi stessi siamo un creator e quindi lavorare con un brand, avere un format riconoscibile ci permette di collaborare molto meglio senza snaturare uno o l'altro. E inoltre pianificare i contenuti, appunto, perché se noi ogni lunedì facciamo quel format, ogni mercoledì facciamo quel format, ogni venerdì facciamo quel format, sapremo già la pianificazione, magari settimana prossima, di quella dopo, con più semplicità. Come si crea un format di successo? Questa è una formula abbastanza semplice e dobbiamo unire tre elementi: le caratteristiche uniche, i format già esistenti, la nicchia specifica e il nuovo format unico. Quindi noi riusciamo a creare il nostro format unico unendo gli elementi sopra. In particolare, come facciamo a trovare questi elementi? Partiamo dai format già esistenti. I format già esistenti sono quelli che troviamo nelle piattaforme tradizionali, quindi magari la TV, la radio, eccetera, che molto spesso vengono sottovalutate in questo mondo nuovo, ma in realtà negli ultimi 100 anni hanno prodotto una quantità di materiale infinito dai quali possiamo prendere spunto per i nostri stessi contenuti. Abbiamo poi le piattaforme stesse, quindi possiamo andare su YouTube, Instagram e andare a controllare cosa hanno fatto gli altri e prendere spunto. E in più possiamo chiedere all'AI o ai vari tool quali effettivamente sono i format già esistenti e prenderne spunto. Vi consiglio questo libro perché spiega proprio quello che sto cercando di spiegare a voi, cioè che noi sulle piattaforme dobbiamo cercare di assemblare vari elementi, quindi non è tanto il copiare un qualcosa, quindi ci sono i trend su TikTok, tutti li fanno, ma lì è un copiare, uno copia l'altro e nessuno si ricorda poi di chi ha fatto il contenuto. Quello che dobbiamo fare noi è prendere spunto da vari elementi e andare a portarli nel nostro mondo, quindi unire magari quelli che sono i format che troviamo su TikTok, unirle alle nostre caratteristiche uniche, in più ci aggiungiamo la nostra nicchia e abbiamo creato un qualcosa di completamente nuovo rispetto a quello che abbiamo trovato all'inizio. Se invece prendo quel video e lo faccio pari pari, quel video non ha nessun valore in più di quello che avevo già visto, e perché dovrebbero vedere il mio rispetto a quello di altre migliaia di persone che hanno pubblicato esattamente lo stesso trend? E appunto esistono questi macro format, quindi questi macro format sono quelle cose che funzionano da sempre su tutte le varie piattaforme, quindi l'unboxing o le street interview o tutte queste cose andavano in televisione, andavano in radio e così via, quindi di base se hanno funzionato per gli ultimi 100 anni continueranno a funzionare anche adesso. Come ad esempio se prendiamo la categoria giochi, che è un macro format, ci aggiungiamo quello che è la nostra categoria, quindi magari il beauty, se andiamo a scegliere come gioco reazione a catena, possiamo creare un format nuovo che è quello di giocare a reazione a catena, che è quel giochino in televisione che avete visto, però cercando di indovinare i prodotti beauty del brand. Quello è un esempio, partiamo da un qualcosa di già esistente, ma lo rendiamo nostro e riconoscibile. Ovviamente dobbiamo stare attenti ai copyright, quindi se non usiamo magari il nome reazione a catena, ma facciamo intuire quello che è, cerchiamo di prendere i nostri spunti, ma possiamo cercare di costruire qualcosa di nuovo. Questi sono alcuni dei macro format più famosi, quindi abbiamo i tutorial, gli unboxing, la creazione degli ordini, i dietro le quinte, le news di settore, le spiegazioni di nicchia, ad esempio le street interview che oggi su TikTok vanno tantissimo, le faceva Pasolini un sacco di tempo fa, alla fine sempre quello è il format, cambia quello che si chiede, cambia quello che si fa, ma il concetto è lo stesso. Poi abbiamo i podcast che adesso vanno di moda, ma alla fine sono interviste che si facevano una volta, si fanno semplicemente col nome di podcast. Vlog, doppio stimolo, ecco, doppio stimolo probabilmente è l'unica cosa abbastanza nuova, quindi se una volta i contenuti semplicemente le persone parlavano davanti alla camera come normale che sia, oggi siccome abbiamo perso un po' di attenzione, per tenere incollate le persone a noi non basta che parliamo, dobbiamo fare anche qualcos'altro, quindi c'è persone che fanno skincare mentre parlano, c'è persone che montano un Lego mentre parlano, questo perché tu con gli occhi guardi qualcosa che sta facendo e con la mente ascolti quello che sta dicendo. L'evoluzione è ancora peggiore a livello, se la pensiamo a livello umano, ma pratica che funziona, è quella di mettere sotto un videogioco tipo qualcuno che fa qualcosa e sopra noi che parliamo, l'utente guarda quello che c'è sotto ma in realtà ascolta quello che diciamo. Poi abbiamo i giochi, che appunto possono essere tantissimi, abbiamo le recensioni, le persone, il team, temi caldi, ad esempio sfruttare quelle che sono le news del momento al di fuori del nostro mondo, possono sicuramente essere modi efficaci per catturare l'attenzione. Ad esempio una determinata squadra vince il campionato, noi facciamo torte, se facciamo la torta dedicata a quella squadra del campionato, tutti i tifosi che solitamente vengono sempre quei due o tre squadre che sono famose in tutta Italia, vedranno quel video perché ci sono un sacco di tifosi di quella squadra. Quindi se sfruttiamo un tema caldo per i nostri contenuti, riusciamo a catturare l'attenzione. E poi vabbè, location, tipo oggi magari avete lo stand, potete creare il video mentre costruite lo stand e fate un po' di storytelling. Ho cliccato un tasto sbagliato. Ok. Le nuove funzioni, quindi un'altra cosa che potete andare a sfruttare per creare contenuti è quello di usare fin da subito le nuove funzioni. Quindi quando una piattaforma come Instagram, TikTok lancia un qualcosa, solitamente vuole capire se quella funzione interessa, e per capire se interessa deve spammarla quante più persone possibili, e se i dati sono positivi la manterrà, se invece non sono positivi la toglie, e questo lo fanno praticamente ogni giorno, e noi possiamo andare a sfruttare questa cosa perché siamo tra i primi a farlo. C'è un uccello che è passato, quindi quello ad esempio è un modo per catturare l'attenzione. Se fate un video mentre c'è un piccione sul vostro stand, può effettivamente catturare l'attenzione. Comunque, raccoglie dati, noi sfruttiamo quelle nuove funzioni e questo ci dà molta visibilità. Ad esempio, non so se vi ricordate Kabilame, quello che faceva così, che è diventato famoso, lui ha sfruttato la funzione dello Stitch, che era appena uscita su TikTok, e è diventato il creator più famoso al mondo. C'è un altro creator che si chiama Lollo Lacustre, che magari su Twitch non sarebbe andato molto bene perché era pieno di streamer, lui ha iniziato a usare tantissimo i TikTok live appena sono uscite e adesso è uno dei creator più famosi in Italia ed è fortissimo anche su Twitch, ma perché ha sfruttato le live prima degli altri. Come fate a scoprire le cose nuove? Sicuramente ci sono i vari siti di notizie, le cose varie, i vari profili ufficiali delle piattaforme, quindi ad esempio se seguite Adam Mosseri, che è il capo di Instagram, dice tutte le cose nuove, e poi c'è la mia newsletter gratuita che ogni venerdì faccio uscire le principali notizie della settimana, e quindi domani mattina usciranno le news di questa settimana, le faccio abbastanza in modo approfondito, quindi se vi interessa questo mondo potete fare questo QR code. E poi un'altra cosa importante da sapere è che esistono due stili sulle piattaforme, quindi noi potenzialmente quando andiamo a creare un contenuto molti sono rimasti un po' a quel mondo di Instagram, quindi quello molto estetico, molto patinato, che ha portato magari la Ferragni ad essere quella che era fino a qualche tempo fa e che è andato molto molto bene. Ma adesso il mondo sta andando sempre di più verso un ecosistema della spontaneità, della naturalezza, della trasparenza, dell'autenticità, e quindi riuscire effettivamente a creare contenuti di questa tipologia può essere efficace, ma dipende tutto dal nostro posizionamento. Quindi se noi vogliamo ottenere un posizionamento molto alto, che ne so, siamo Louis Vuitton e per gli ultimi 100 anni abbiamo venduto prodotti a 20.000 euro, è probabile che fare un video con noi col telefono, facciamo una cosa spontanea, non funziona. Dall'altra parte, se siamo un prodotto iper B2C che vogliamo raggiungere il pubblico basso spendente ma che compra tanto, allora può essere ottimo fare un video iper spontaneo. Quindi dipende molto dal pubblico che vogliamo attirare e dal posizionamento che vogliamo ottenere. Ad esempio, proprio parlando di Louis Vuitton, ho fatto spesso un confronto fra Louis Vuitton e Gucci, entrambi costano un sacco, la differenza è che Louis Vuitton ha fatto dei format tipo quelli che abbiamo visto prima, ma mantenendo una qualità molto alta, facendo interviste con professionisti e così via. Gucci ha provato a fare un po' TikTok, quindi ha messo le modelle a fare i balletti e queste cose, e ovviamente il percepito non è quello che ti aspetti da Gucci, e quindi poi ti aspetti che il prodotto non costi quanto costa Gucci. Quindi sicuramente scegliere il posizionamento viene a priori del costruire contenuto, perché quello è fondamentale. Un'altra cosa che dobbiamo valutare è la tipologia di video, quindi una può essere la quantità di approfondimento del contenuto e l'altra la durata del contenuto nel tempo. Primo, diciamo, scambio è quello tra evergreen e lampo. Ci sono dei contenuti che durano un giorno. Se voi ad esempio adesso parlate dell'elezione del sindaco di New York di ieri, dura fino a domani, perché poi la gente avrà già cambiato argomento. Se invece raccontate come funzionano le elezioni di New York in generale, allora è un contenuto che può essere interessante sempre al di là delle elezioni. Poi ovviamente ci sarebbe un hype nel periodo in cui si vota, però è un contenuto che può andare potenzialmente bene sempre. Quindi scegliere quanto può durare il vostro contenuto è già un primo confronto. La seconda cosa è l'approfondimento versus pillola. Quindi un contenuto dove dite semplicemente un secondo dopo che è uscita la notizia ha vinto Mamdami, allora potenzialmente funziona perché porta un sacco di views, ma tra due secondi già non funziona più. Oppure potete fare un approfondimento dove raccontate tutta la sua storia e allora magari fate un po' di meno views perché ci mettete più tempo a farlo, ma quelle views sono più qualitative. Quindi non c'è una risposta giusta, cioè non dovete fare una sola tipologia di contenuti, ma un mix, perché potenzialmente i primi contenuti evergreen che abbiamo visto possono essere perfetti per un pubblico che dura nel tempo e che si fidelizza di più, ma allo stesso tempo fare contenuti più semplici e veloci ci permette di avere più contenuti nel tempo e raggiungere più persone, e soprattutto fare dei contenuti lampo pillola, quindi brevi e che durano anche poco nel tempo, magari ne facciamo uno ogni tanto, ma sono quelli che ci danno un boost incredibile, perché se arriviamo prima degli altri è vero che tra domani non valgono più, ma finché hanno fatto il loro effetto ci portano interazioni e visualizzazioni. Come facciamo a costruire un contenuto? Questi sono i tre elementi fondamentali: hook, svolgimento e call to action. E prima di tutto abbiamo Yuk. Yuk sono quello che facciamo nei primi secondi. E noi tendenzialmente, diciamo, è andato molto di moda look, che sarebbero le tre frasi da dire, tipo ecco i tre consigli per, e quello è uno degli elementi degli look, ma in realtà esiste tanto altro. Prima di tutto c'è il look visuale, quindi quello che facciamo a livello di linguaggio del corpo, con gli effetti, con qualsiasi cosa, può essere parte del look. L'altra cosa è look testuale, quindi quello che scriviamo nei primi secondi, e poi c'è look sonoro, ovvero appunto quello che diciamo e la musica di sottofondo. Questi tre elementi sono sempre da attivare contemporaneamente, quindi dobbiamo scrivere qualcosa, dire qualcos'altro, mettere una musica sottofondo che non deve sempre semplicemente essere quella in trend, ma deve avere senso col video. Cioè, se voi provate a vedere un film senza colonna sonora, sembra quasi un film divertente, non porta il significato del film. La colonna sonora è tantissimo nei contenuti video e anche nei video su TikTok o su Instagram conta tanto, quindi ricordatevi sempre che la musica deve avere senso con il video. E poi look visuale, quindi cercate di fare qualcosa che sia anche semplicemente camminare, ma l'importante è che facciate qualcosa per avere quello stimolo che porti le persone a guardare il contenuto. Qualche consiglio: creare sorpresa, quindi l'utente deve essere sempre sorpreso. Se voi non lo sorprendete, TikTok è una piattaforma dove uno continua a fare così e dovete convincerlo, non basta semplicemente fare qualcosa, dovete sorprendere. Creare emozioni forti, quindi potenzialmente se l'utente ha paura o è felice, è un buon segno. Non essere troppo descrittivo: se iniziate il video dicendo ciao, sono Federico, oggi vi parlo di come creare un video, ta 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 ta, l'utente ha già fatto così al mio ciao, quindi non dovete raccontare chi siete, ma andare dritti al punto su quello che volete raccontare. Le piattaforme oggi sono delle piattaforme di racconto, no? La gente non gliene frega niente né chi siete né cosa fate, o almeno che siate Steve Jobs e siete risorti, allora a quel punto potete dirlo, ma a parte quel caso non ha senso. Fare sorridere, quella è una cosa che funziona sempre, quindi se iniziate con una risata l'utente dice perché sta ridendo, voglio scoprirlo anch'io, voglio ridere anch'io, lo guarda. Infine, utilizzare i temi caldi, come dicevo prima. Se c'è Halloween e voi fate tre cose da fare ad Halloween, funziona di base, perché la gente in quel periodo funziona. Doppio stimolo, quello che dicevo prima, è un qualcosa che funziona molto, quindi cercate di sfruttarlo con le vostre cose. Quindi, ad esempio, se siete un commercialista, che ovviamente non ha senso fare skincare mentre parlate di cose commerciali da commercialisti, ma potrebbe avere senso che state scartando delle cose o state scrivendo, state compilando un qualcosa. L'importante è che non stare con le mani così, almeno gesticolate. Comunque fate qualcosa con le mani. E poi, dopo aver preso l'attenzione col look, mantenuta in diversi modi tramite lo storytelling, è arrivato il momento di portare l'attenzione dove vogliamo noi. E quindi questo è il compito della call to action. Nel momento in cui la call to action riesce a portare le persone dove volete, avete ottenuto praticamente il vostro obiettivo, perché alla fine tutti facciamo video, ma il video deve avere un obiettivo. Dovete portare, che ne so, sul vostro sito, a comprare, a chiedere informazioni. Quello è l'obiettivo principale. Quindi voi dovete chiedergli una sola cosa. Io vedo un sacco di video che dicono metti mi piace, commenta, seguimi, vai nel link in bio, eccetera, ma poi l'utente non fa neanche una di quelle cose perché si annoia e fa così. Quindi deve essere solo una, decidete a priori qual è il vostro obiettivo di quel video e poi fatela durare il minimo possibile, perché oggi non abbiamo parlato, ma la metrica più importante in assoluto è il tempo medio di visione, quindi quanto le persone mediamente vedono il vostro contenuto. Quindi se voi avete un video da 50 secondi, di cui 10 sono la call to action, voi uccidete il vostro watch time, perché le persone dopo 40 secondi se ne vanno via. Quindi deve durare pochissimo e deve essere solo una. Ma in tutto questo, come possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale? E possiamo utilizzarla? La prima cosa che possiamo fare è trovare idee. Quindi ogni giorno chi crea contenuti deve pensare a qualcosa, deve pensare a qualche contenuto, e sicuramente l'AI può essere un ottimo modo per trovare idee. Quindi prima di tutto diamogli quante più informazioni che abbiamo a disposizione dandogli in pasto. Quindi creiamo il nostro GPT in cui sa tutto quello che abbiamo fatto nella nostra vita, la nostra storia, della nostra azienda. Diamogli in pasto i nostri obiettivi, diamogli in pasto tutto quello che vogliamo e chiediamogli di darci delle idee. più idee gli chiediamo, deve essere un brainstorming, non è che ci darà subito l'idea giusta. Noi chiediamo, gli diciamo, guarda, tra queste 30 mi piace questa, ok, te ne do altre 30. E iniziare questa discussione può effettivamente funzionare. Possiamo fargli anche degli esempi, quindi ho visto questi contenuti che mi piacciono, fammi delle proposte di contenuto che potrebbero essere in linea. In generale possiamo anche usarlo per tenerci aggiornati, quindi possiamo creare anche un piccolo sistema che ci manda direttamente le informazioni in base al nostro settore, quindi creare una sorta di alert che ogni volta che c'è qualche informazione rilevante per il nostro settore ci manda un'email o lì potete fare il vostro giochetto che preferite. Un'altra cosa che possiamo fare è scalare, quindi l'intelligenza artificiale ci sta permettendo di raggiungere cose che non era possibile fare prima, sia a livello produttivo sia a livello geografico. Quindi noi ad esempio, poi vedremo velocemente un paio di esempi, gestiamo campagne anche in tutta Europa, ma finché si parla spagnolo, inglese è un conto, ma quando si deve parlare danese o lingue che non conosciamo minimamente è difficile capire se i creator hanno rispettato il brief, lo script, eccetera. Quindi noi abbiamo sviluppato ad esempio internamente un tool dentro il nostro ecosistema che traduce in contemporanea il contenuto, lo confronta col brief e con lo script e se è corretto, bene, se no ci dice guarda questo è sbagliato e così. Quindi sicuramente ci permette di scalare, ma non solo a noi come azienda, ma anche ai creator, perché tipo ad esempio YouTube permette di fare un doppiaggio automatico dei contenuti, per adesso l'italiano solo in inglese, ma dall'inglese a tutte le lingue del mondo. Quindi tu sei un creator italiano, fino a ieri potevi raggiungere 50-60 milioni di persone, in futuro potrai raggiungere tutto il mondo perché i tuoi video saranno tradotti in inglese. Poi in realtà fa un po' schifo in questo momento, cioè se voi ascoltate gli audio sono abbastanza orribili, ma io già vedo invece utilizzare il contrario, quindi creator americani che in Italia vedo persone che le ascoltano in italiano, anche lì orribile, ma se uno non sa l'inglese è comunque un ottimo modo per capire comunque cosa dicono. Quindi quello sicuramente è un'altra cosa, e poi anche a livello produttivo, quindi magari un creator se una volta voleva avere un elicottero che si schiantava contro casa sua, non poteva perché costava troppo, mentre ora può farlo con l'AI. Quindi sicuramente il mondo della produzione che costa tanto è stato abbattuto, infatti presto, io ho visto che già qualche film l'ha utilizzata, sempre più i film la utilizzeranno perché riduce di un sacco i costi. Già prima con la CGI riducevano di molto, ovviamente così riducono ancora di più. Un'altra cosa è velocizzare, sia nei dietro le quinte sia i creator facciamo un sacco di task inutili o inutili che si devono fare ma che sono molto dispendiose a livello di tempo ma che non servono poi al risultato finale, quindi cose burocratiche, cose interne alle varie aziende che servono tipo report eccetera. Quindi tutte queste cose sono utili e servono, ma allo stesso tempo fanno perdere tempo sulla cosa principale, cioè il creare contenuto, essere creativi, essere umani. Quindi l'AI ci permette di automatizzare tutte queste cose e poi ottimizzare in generale, perché i nostri contenuti alla fine seguono dei pattern e l'AI è perfetta a... cioè il suo compito principale in realtà non è intelligente l'AI, è semplicemente un modello probabilistico. Quindi analizza i dati e dice ok, è più probabile che tu vuoi ricevere A rispetto a B. Quindi non solo è bravo a capire cosa vorremmo ricevere noi come risposta, ma è anche bravo a individuare pattern, quindi degli schemi, tra un modello di contenuti. Quindi se noi gli mandiamo 100 video che ci sembrano andati bene nel nostro settore e gli diciamo ma secondo te cosa ha funzionato di questi 100 video e cosa può funzionare per noi, ci dà delle regole. Ma non solo, se noi gli diamo i nostri contenuti che sono andati meglio e gli diciamo di utilizzarli per darci consigli, allora ci darà dei consigli molto mirati proprio sui nostri contenuti, perché individuerà dei pattern adatti a noi. Questo ad esempio è un modello che abbiamo utilizzato per appunto tradurre i nostri contenuti, molto utile proprio perché se vedete viene fuori tutta la trascrizione, la lingua che ci interessa e così via, e all'interno dell'ecosistema ci manda tutto fuori. Questo è Vidoser, se vi dovesse interessare c'è lo stand nella regione Sicilia, dove c'è le persone che vi raccontano un po' tutto, ma se vi interessa il mondo della creator economy, sicuramente è un tool diciamo completo, perché vi permette di partire dallo scoprire il creator fino al pagarlo e mandare tutta la parte burocratica, quindi è un po' il laccio tra tutto quanto. Questo invece è un altro tool molto utile che ci permette di ridurre appunto il tempo che ci mettiamo per andare a controllare i contenuti, soprattutto essere sicuri che quello che mandiamo ai clienti è corretto. Quindi è successo ad esempio tante volte che magari un creator non si accorge ma ci sta mandando un video per Barilla ma in realtà c'ha la maglia della Adidas, non potrebbe perché è meglio non usare due brand allo stesso tempo. Però magari noi ricevendo migliaia di video ogni settimana facciamo, magari ci possa sfuggire qualcosa, mentre qui il contenuto passa sempre dentro e gli dice: ehi, guarda che qui è messo questo logo, devi toglierlo, oppure guarda che tu non potevi nominare questa parola e l'hai fatto. Quindi sicuramente non solo ci fa perdere meno tempo ma riduce anche molto gli errori. Invece per cosa non possiamo utilizzare l'AI? Prima di tutto per creare contenuti al 100%. Adesso vanno tanto di moda, c'è Sora che ha invaso tutte le piattaforme di contenuti con la nostra faccia, è un trend, quindi non è un qualcosa che alle persone piace veramente. Li fa ridere in questo momento perché è un qualcosa di nuovo, ma così come erano i filtri fino a 2 mesi fa. Quindi è un qualcosa che ti fa divertire, ma perché è assurdo, ma al momento l'utente vuole ancora vedere un qualcosa di vero. Per alcuni contenuti divulgativi, ancora può avere senso, perché quindi magari quel video dove stai semplicemente seduto e dici delle cose sull'attualità, alla fine sei un reporter di informazioni, quindi invece di leggere le ascolti e ci può stare. Ma quelli che sono veramente i creator, quindi chi ci mettono approfondimento, chi ci mettono contenuto, storytelling, al momento l'AI non è assolutamente a livello e io penso che non sarà mai, perché le persone vogliono comunque avere quel legame col creator. Costruire una community, stesso motivo, quindi non ci sarà mai una persona che sarà fan di quel creator fatto con l'AI. Magari sarà fan di una pagina che ha diversi sia creator e supporto con l'AI, ma quel creator nato esclusivamente con l'AI o è quel mondo un po' pornografico e cose varie o difficilmente lo sarà effettivamente, perché le persone vogliono persone. E questo l'abbiamo visto anche con i brand. Le brand piano piano stanno diventando sempre più personali e meno brand, perché le persone vogliono quel tipo di legame. Quindi io compro la Tesla non perché mi piace la Tesla, ma perché voglio ambire a essere Elon Musk. Quindi c'è più questo elemento personale, sempre meno l'elemento solo del brand. Pochi brand ce la stanno facendo a sembrare delle persone tipo Patagonia eccetera, dove non è che hai solo il fondatore in mezzo ma i valori, ma è come se fossero delle persone. Per il resto le persone vogliono persone. Un'altra cosa è che sempre più creator brand stanno iniziando a monetizzare tramite l'offline. Quindi un AI non potrà mai venire qua a parlare al posto mio, o perlomeno magari ci sarà un video, ma non è la stessa cosa di poter parlare umano con umano. Quindi questa è un'altra cosa che l'AI non potrà mai fare. E quindi le persone rimarranno sempre al centro. Quindi è vero che l'AI ci aiuterà a fare tante cose, ma appunto non è in questo momento e pertanto un essere intelligente, è un modello probabilistico, quindi niente di più di un foglio di Excel che funziona bene. Quindi che ha tanti dati dentro, quindi semplicemente ci serve una persona che sappia utilizzare quello strumento, non è una persona che affianca una persona, è uno strumento che aiuta la persona, quindi le persone rimarranno comunque sempre al centro. Vi ringrazio e sono qui per tutte le domande. Non so se avete domande, ma nel caso facciamo comparire un microfono, forse. Niente domande. Niente domande. Ok. Ah sì, vai. Ok, allora ripeto la domanda perché mi ha detto di ripeterla. Qual è la percentuale giusta per creare un contenuto che funziona? Varia tantissimo dalla lunghezza del video, quindi se un video è di 10 secondi hai bisogno di un watch time del 100% per riuscire effettivamente a funzionare. Se il tuo video dura 3 minuti, allora già il 50% è un ottimo risultato. Quindi diciamo che più aumenta la durata del video, meno dobbiamo avere watch time, ma allo stesso tempo è più difficile ottenerlo. Quindi diciamo che la cosa giusta è sapere le proprie capacità di storytelling e di intrattenimento. Quindi se noi sappiamo che siamo ancora alle basi, non sappiamo ingaggiare veramente, magari cerchiamo di non superare i 30-40 secondi perché diventa difficile. Mentre siamo molto bravi, puntiamo sui 2-3 minuti perché il nostro video potrebbe andare molto molto bene e avere tante visualizzazioni in rapporto ai mi piace e queste cose. Quindi dipende tanto dalle nostre capacità, consiglio di partire piano e poi piano piano scalare. Prego. Sì. Allora, diciamo che ci sono i social, ormai sono diventati come un funnel. Ah, ripeto la domanda: quali sono i social per crescere più velocemente? Allora, sono diventati un po' un funnel, quindi servono un po' tutti e serve costruire un ecosistema. Quindi hai Instagram e TikTok che ti servono per farti scoprire, quindi devi usarli soprattutto per trovare persone che prima non ti conoscevano. YouTube, Substack o diciamo piattaforme di contenuti lunghi ti servono invece per mantenere le persone, o Spotify con un podcast, per legarti alle persone e creare fidelizzazione. Quindi secondo me dovresti scegliere almeno una piattaforma di discovery, quindi o TikTok o Instagram, e almeno una piattaforma di fidelizzazione. In questo modo puoi poter crescere da una delle due. TikTok e Instagram in questo momento sono abbastanza simili, quindi ne puoi scegliere una delle due. Forse TikTok ti permette di essere più rapido, ma Instagram li mantieni di più, quindi devi scegliere un po' quello che vuoi fare. Diciamo che su TikTok, se te ne va bene uno, magari è svoltato, perché magari fai 10.000 follower in un giorno. Su Instagram è un po' più complicato, ma se brocchi anche lì, potresti comunque fare 10.000 follower in un giorno. Quindi ormai sono molto a contenuto, cioè se azzecchi uno, fai la differenza. Invece YouTube è molto più complicato crescere con un singolo video, ma quella persona che ha visto un tuo video per 10 minuti è altamente più fidelizzato rispetto a quell'utente che ti ha visto 30 secondi su Instagram. Prego. Sì. Sì, allora diciamo che qual è la differenza fra differenziare le strategie oppure no, e secondo me dipende da quanto budget e tempo hai. Quindi se hai poco tempo o budget e quindi non puoi differenziare tra una piattaforma e l'altra, consiglio di scegliere una piattaforma, farla bene e poi andare a repostare sul resto. Mentre se hai abbastanza budget e tempo, allora meglio diversificare, quindi fare un qualcosa di Instagram più adatto a Instagram, qualcosa per TikTok più adatto a TikTok, YouTube adatto a YouTube. Ovviamente però dipende dai fattori economici, perché fare un contenuto adatto a TikTok e uno a Instagram vuol dire raddoppiare gli sforzi, se poi ci metti anche YouTube triplicare e diventa magari complicato. Quindi dipende molto dall'efficacia, ma se ad esempio parti da TikTok e fai un video che funziona, è probabile che vada anche su Instagram, ma non funziona il contrario. Quindi se tu vuoi sceglierne una, probabilmente ti consiglio di scegliere TikTok, fare reel, cioè fare TikTok verticali e poi spostarli come reel, e così almeno ottimizzi gli sforzi. Va bene, allora vi ringrazio e se avete bisogno sono qui.
Grazie per averci ascoltato in questo episodio di Smau Academy. Se il contenuto ti è stato utile, non dimenticare di seguirci per non perdere i prossimi episodi e approfondimenti dedicati all'innovazione, al business e alla tecnologia. A presto!